Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Anche quest'anno, come ogni anno da oltre 20 anni a questa parte, il Pantone Color Institute, l'istituto di ricerca della multinazionale americana del colore, fornitrice degli standard internazionali nel mondo del design, sceglie il colore dell'anno, la nuance di tendenza nei 12 mesi seguenti. Quest'anno i colori scelti sono due, scopriremo quali tra pochissimo. Touchless e self-service, ecco come saranno i viaggi del futuro. Il settore guarda alla ripresa a partire dai voli aerei. E poi dalle ricette dei prodotti alle confezioni, dagli abbinamenti alla realtà aumentata, il retail punta sulla personalizzazione on e offline.
Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapise, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba.
Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades.
Citazione cult, quella del Diavolo Veste Prada, quando si parla di colori e tendenze. Sapete quali saranno quelli del 2021? Il grigio e il giallo, Ultimate Grey e Illuminating, i nomi tecnici con i relativi codici, così come classificati dal Pantone Color Institute, li trovate sulla nostra pagina Facebook. Da oltre 20 anni, ogni anno a dicembre, l'istituto di ricerca, dopo uno studio sulle tendenze nel design, nella moda, nella comunicazione e nell'arte, decide la tonalità che nei 12 mesi seguenti detterà legge nel mondo dei consumi. Dai capi d'abbigliamento all'arredamento, dal packaging dei prodotti alla grafica fino al make-up. Non solo una scelta estetica, ma anche un'interpretazione del periodo che stiamo attraversando. Abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati e risollevati e pensare che le cose torneranno a splendere, sottolinea quest'anno il Pantone Color Institute, è qualcosa di essenziale per la mente umana. Una combinazione di colori, quindi, per il 2021, uno neutro e riflessivo, il grigio, l'altro brillante e allegro, il giallo, pensata per trasmettere resilienza e speranza, solidità e ottimismo, concretezza e calore. Ne abbiamo parlato con Paola Pattacini, direttrice YED Moda Roma.
Mi piace tantissimo, la trovo super raffinata, come un tornare al bello. Io poi, perché ho sempre avuto a che fare con i materiali molto preziosi, e quindi li trovo dei colori meravigliosi in queste qualità di tessuto, e li trovo anche dei colori molto belli in tutti i tessuti tecnici, e quindi li trovo molto belli. E poi non so come definire la cosa, però li trovo anche non sfacciati, li trovo due colori anche adatti al momento, quindi perché il grigio è particolarmente bello, questo grigio è particolarmente bello, e anche questo giallo non così vivo, però dà una sua voglia di colore, cioè i colori che avevano fatto in altri anni, non so, il fucsia, questi colori che in questo momento avrei trovato un po' sfacciati, diciamo così, invece no, li trovo molto molto belli. È una scelta che mi è piaciuta molto, un messaggio di equilibrio e soprattutto un messaggio anche, secondo me, a tornare a fare delle cose belle. proprio un bel messaggio per questo momento. Questo abbinamento si rifà molto soprattutto nelle stampe, anche nel passato, perché se si va a vedere un certo mondo per andare proprio indietro, indietro di Ken Scott, piuttosto che un certo mondo che era di Pucci, questi due colori insieme li trovi in queste anche stampe di colori. Appare che sono due colori che stanno benissimo, si abbinano benissimo anche col nero e quindi diventano molto raffinati. Poi diciamo che il grigio, in modo particolare, più che questo giallo, come il cammello, sono due colori che tornano spesso perché sono due colori belli. Permettono di realizzare delle cose sia in tessuti leggerissimi come gli chiffon che in tessuti, come dicevo prima, anche addirittura arrivando ai tecnici, ai nylon, a tutto, delle cose comunque danno una pienezza al capo. Il grigio è un colore meraviglioso. Questo punto di grigio, che non è il grigio perle, non è il grigio scuro, che è sempre difficilissimo.
Che c'è?
Vieni con me. Mai stare dietro agli anziani, hanno le ossa piene di metallo e sembrano non apprezzare quanto poco tempo gli sia rimasto. Eccoli, asiatici, sono essenziali, bagaglio leggero e hanno la fissazione per i mocassini.
Li adoro.
Questo è razzismo.
Sono come mia madre, mi affido agli stereotipi, si fa prima.
Il settore del trasporto aereo vive una crisi senza precedenti. Per il 2020 l'Associazione Globale delle Compagnie Aeree IATA stima una perdita netta pari ad oltre 118 miliardi di dollari. Per tornare ai livelli di traffico pre-pandemia ci vorranno almeno 4 anni. Il settore intanto guarda alla ripresa che si baserà molto sulla tecnologia al servizio della sicurezza. Dati sanitari per l'autorizzazione viaggiare, meno code e assembramenti per un volo sempre più touchless e self-service, come ci ha spiegato Sergio Colella, presidente Europa di SITA, fornitore globale di soluzioni tecnologiche per il trasporto aereo.
Oggi il traffico mondiale commerciale è sceso del 66% a livello mondiale ed in Europa dell'80%. Tutta la nostra industria ha fatto un balzo all'indietro di quasi 30 anni. Detto questo, ci si prepara alla ripartenza, una ripartenza che sarà progressiva. Ci si aspetta oggi di ritrovare i livelli di traffico del 2019 solo fra 5 anni, solo nel 2024, però questa ripartenza va preparata. L'idea è, attraverso dispositivi digitali, di evitare il contatto, di dare documenti, di scambiare pezzi di carta, ma di lavorare in modo touchless, permettendo il check-in, il controllo della propria identità e permettendo al passeggero di entrare in aeroporto limitando al massimo i contatti. E queste tecnologie touchless esistono già e sono sempre più implementate. Quello che è importante è veramente capire che la digitalizzazione, quindi l'informatizzazione spinta al livello più moderno che ci sia, permette un viaggio che sia più fluido. Quindi l'aeroporto comincia prima dell'aeroporto, faccio il check-in prima di arrivare in aeroporto, do la prova quando ci sarà il vaccino per alcuni voli che ho avuto il vaccino o che non ho sintomi, ottengo il permesso di volo prima di arrivare in aeroporto, così che tutte le operazioni che sono propedeutiche al viaggio sono preparate prima.
Continueremo a parlarne tra pochissimo, subito dopo la pausa, spazio anche ai nuovi consumi su misura per Natale e non solo.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere Avere, il settore del trasporto aereo, di questo stiamo parlando, guarda alla ripartenza. Nei prossimi mesi la situazione non sarà omogenea in tutto il mondo, sarà la tecnologia a supportare le nuove abitudini dei viaggiatori. Ancora Sergio Colella, presidente Europa di SITA.
Quando si arriva in aeroporto si minimizzano i contatti, si utilizza il proprio smartphone per permettere di depositare i bagagli, dare la propria identità, e si possono anche utilizzare tecnologie di biometria che permettono di essere riconosciuti sulla base della propria faccia, quindi la propria faccia diventa la carta di imbarco. Per riconoscere il passeggero con la tecnologia di oggi è necessario che il viso del passeggero sia visibile per quell'istante che permette il riconoscimento, sia quando il riconoscimento è effettuato da un poliziotto, per esempio, sia se è fatto da un sistema biometrico. Ma preparando domani, lavoriamo su tecnologie che permettono il riconoscimento anche con la mascherina. Sono tecnologie che non sono pronte oggi, ma che lo saranno fra 1 o 2 anni, riconoscendo dallo sguardo e dai lineamenti che sono visibili l'identità del passeggero.
Focus sui trend.
Una parola che mette insieme le ricette retail tra on e offline, una formula che valorizza le caratteristiche del commercio fisico e abbatte le barriere di quello virtuale. Questa parola è personalizzazione, è il punto di forza di molte nuove proposte anche nell'offerta di Natale, come rivelano i casi che ha individuato per noi Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e buonasera agli ascoltatori.
Iniziamo dal largo consumo, da un brand che ha deciso di approcciare per la prima volta il canale online con una formula super personalizzata. Raccontaci.
Parliamo di una delle icone, diciamo, sulle tavole di Natale di molti italiani come dolce, e quindi il panettone. Parliamo quindi di un'azienda che è Bauli, ha creato un sito vero e proprio all'interno del quale è possibile personalizzare un panettone della loro linea completamente artigianale, con alcuni clic si è guidati per, da un lato, scegliere l'impasto semplice piuttosto che con aggiunta canditi, cioccolato, piuttosto che anche canditi un po' più sofisticati, o anche andare a aggiungere una crema particolare se lo si desidera. E quindi personalizzare ulteriormente, scegliendo una delle 3 confezioni proposte, ma molto importante, con l'aggiunta di una parola, una frase, un segno scritto di affetto, di amore per coloro che poi riceveranno in tutta Italia questo panettone, che sicuramente sarà un segnale molto personale per chi amiamo o con cui siamo legati.
Ancora a largo consumo, di nuovo un brand molto noto, un debutto e-commerce anche in questo caso per Natale, ma non solo, occasioni speciali, diciamo.
Parliamo di Barilla, che ha realizzato, sempre online naturalmente, dedicato a te. Le occasioni, infatti, in questo caso sono le più diverse: compleanni, lauree. Sono stati selezionati 9 prodotti top seller, dalle macine conosciutissime, gli abbracci, i baiocchi, piuttosto che le torte o la crema pandistelle, i biscotti. Ecco che è possibile in questo caso selezionare il prodotto che si desidera inviare, regalare a qualcuno, con poi una confezione speciale, e all'interno, anche in questo caso, è possibile, oppure sopra diciamo, il vetro o il materiale del packaging, postare delle foto piuttosto che delle scritte che siano estremamente personalizzate. Interessante anche un altro aspetto che ha trasformato nel riuso, se volete, no, di questi packaging che si possono ricevere, in un'azione che in realtà probabilmente già molti di noi fanno a casa in maniera spontanea, no? Un riutilizzo di un vasetto piuttosto che di una scatola come contenitore domestico di altro.
Cambiamo totalmente settore, siamo ai consumi culturali, ai libri, commercio offline, ma con una formula veramente unica.
La libreria a cui faccio riferimento si chiama Piccola Farmacia Letteraria. Si trova a Firenze, una libreria indipendente molto piccolina, pensate 37 metri quadrati, fondata da Elena Molino l'anno scorso, con grande coraggio mi viene da dire, che però ha proprio sentito il bisogno di realizzare uno spazio che seguisse molto quella che è una sua idea di fondo, che la lettura cultura sia una modalità con la quale ci si può anche fare del bene, tra virgolette. È conosciuto che attraverso la lettura di romanzi o saggi si può in qualche modo intraprendere un percorso personale di crescita. Ecco che Elena che cosa ha fatto? All'interno della sua libreria ha posizionato i libri secondo una catalogazione che ha a che fare con l'animo umano, e a ciascun libro nella sua libreria è associato una sorta di bugiardino, una sorta di piccolo, sembra quasi un segnalibro, in cui due psicologi l'hanno aiutata a aggiungere, come in un bugiardino, quelli che sono la posologia, tra virgolette, cioè naturalmente in termini psicologici o comunque di aiuto alla lettura, piuttosto che gli effetti collaterali, ecco, tutto ciò che in qualche modo rende anche unico in questo caso la lettura di un testo.
Luisa Schiaro, grazie, alla prossima.
Alla prossima, grazie a voi.
Il consumautore.
Come sarà il mondo dopo la pandemia? Ora che la speranza del vaccino è effettiva, è reale, gli scenari immaginati in questi mesi entrano per così dire nella loro fase operativa. Questo è il punto di partenza per la nostra riflessione finale insieme a Francesco Morace. Bentrovato Francesco, lo spunto ci arriva da un libro.
Sì, buonasera Maria Luisa. Lo spunto ci arriva da un libro collettivo che è anche un progetto e che devo dire ho trovato davvero di grande peso. Il libro si chiama Il mondo dopo la fine del mondo e raccoglie 46 contributi di personaggi che vanno da Tito Boeri a Gianrico Carofiglio a Marta Dassù, Enrico Giovannini, Carlo Petrini, Romano Prodi, insomma, e io l'ho trovato molto interessante perché tutto dipanato su questa dimensione delle 3G, che sono i tre grandi problemi, no? Il primo è garantiti e non garantiti, quindi come dalla pandemia usciremo cambiati, ma purtroppo anche con delle differenze che si sono approfondite. La seconda G è naturalmente il gender, quindi il mondo maschile e quello femminile, e anche qui sappiamo quanto il mondo femminile del lavoro e non solo sia stato messo sotto pressione dalla quarantena e dalla pandemia. E la terza sono le generazioni, quindi la gig economy dei millennials o della generazione Z rispetto invece a genitori e nonni che sono garantiti. Ecco, quindi questo filo conduttore che poi attraverso sociologi, economisti, esperti viene, devo dire, proposto in modo molto interessante.
Il tutto alla ricerca di nuovi equilibri ma anche nuove responsabilità.
Sì, perché in uno degli interventi è molto bella questa lettura del ripartire, no? Tutti noi ci diciamo che poi dalla primavera dovremo ragionare sulla ripartenza dell'Italia, ma se ci pensiamo il significato originario di ripartire è quello della ripartizione, quindi del dividere le responsabilità secondo anche delle logiche precise. Ecco, allora io credo che questa sia la grande sfida che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi, capire quali debbano essere le nuove responsabilità. Questo è un tema che riguarda le aziende, che riguarda la pubblica amministrazione, ma credo che riguardi anche ciascuno di noi come persona e come professionista, quindi anche questo mi è sembrato un messaggio molto corretto in questo momento.
In che misura secondo te i modelli di consumo e di produzione validi fino a febbraio di quest'anno dovranno essere ripensati?
Io credo che alcuni di questi modelli dovranno essere approfonditi, per esempio tutta la dimensione della sharing economy che ha colto già ormai da 10 anni questo aspetto importante della collaborazione debba fare i conti però con l'equità, e dall'altro rispetto al consumo, di consumo consapevole si parlava anche prima, ma non c'è dubbio che abbiamo imparato a definire meglio le nostre priorità, quindi un consumo in cui probabilmente ci sarà il famoso meno ma meglio e tutti ci ragioneremo di più senza penalizzare naturalmente anche la gratificazione e la felicità rispetto a questo.
Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, a domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.